Buongiorno. Quello che volevo fare oggi era cominciare, diciamo, la seconda parte del corso, cioè un attraversamento di queste proposte di letture italiane di Gramsci che trovate sul sito e che io, se non ricordo male, ho ordinato cronologicamente sul sito, ma se si scarica la tabella, se si apre la pagina con Word, si salva la tabella, la si può riordinare anche, è fatto apposta per alfabeto, e quindi uno ha tutto insieme ordinato anche per singoli autori, perché sono ben 48 testi, ma in realtà gli autori presentati non sono molti. Sono 48 e potevano essere altri, ovviamente, potevano essere di più, potevano essere di meno, potevano essere semplicemente altri. E quello che ho cercato di fare è stato appunto di presentare qualche percorso possibile di lettura con alcuni, quindi diciamo questa lunga lista, oltre che poi ordinarla gerarchicamente dal vostro punto di vista, cioè le cose più importanti e meno importanti, obbligatorie e meno obbligatorie da portare all'esame, diciamo si ordinano al loro interno per sottoinsiemi, bene o male. Io è chiaro che so benissimo che nessuno per fare l'esame si legge tutti e 48 questi testi più i tre dei libri presentati, cioè come libri. Però la mia idea è che io cerco di fornire degli strumenti, poi i livelli di utilizzazione di questi strumenti dipendono anche dai vostri interessi, dal vostro grado di interesse per l'argomento specifico, per la materia in generale, e stanno lì, quindi uno ci può anche ritornare in seguito. Ne ritira fuori delle cose, ci ripensa in un secondo tempo, eccetera. All'interno appunto di queste 48 proposte di lettura si possono vedere dei sottoinsiemi e all'interno dei sottoinsiemi a loro volta delle gerarchizzazioni. I sottoinsiemi si ordinano anche ricordando tre cose della cronologia delle edizioni gramsciane, cioè che cominciano nel 47 con le lettere, si decide appunto di iniziare la pubblicazione di testi di Gramsci, cosa che veniva pensata, insomma, dato gli atti dai dirigenti del Partito Comunista da subito dopo la morte, di Gramsci, ma c'è stata la guerra, cioè Togliatti è stato fino al 39 in Spagna, riguadagna fortunosamente l'Unione Sovietica, c'è la guerra in Unione Sovietica, tutte le cose di Gramsci arrivano spedite dalla cognata Tatiana nel 39, perché lei va via alla fine del 38 da Roma. Ma poi vengono spostate, in parte vengono depositate, diciamo, vengono gestite dall'Internazionale Comunista e dal PC, in parte dalla famiglia, e tutti debbono sfollare perché c'è la guerra, Mosca è minacciata dalle truppe naziste, quindi tutto viene rispostato. Poi torna in Italia nell'immediato dopoguerra e ci si può cominciare effettivamente a lavorare. E decidono di mettere fuori per primo le lettere dal carcere nel 47. Tra il 48 e il 51 escono i sei quaderni, i sei volumi che antologizzano i quaderni del carcere, e tra questi, e poi tutti gli altri a seguire, testi, insomma. Tra questi sei volumi, dal nostro punto di vista, è poi rilevante che nel 50, nel volume che si chiama Letteratura e Vita Nazionale, c'è il gruppetto di note di cui abbiamo già parlato e che si chiama Osservazioni sul folklore. Tutto questo c'entra anche con la lista dei 48 testi, perché 47 e 50 scandiscono anche due tappe diverse, diciamo, nella storia della critica gramsciana e delle letture fatte da Gramsci, anche per quello che più ci interessa direttamente. Un primo gruppo di testi possiamo considerarlo quelli di i sei brevissimi testi di Benedetto Croce e i tre di Salinari, di Togliatti e di Gerratana, e questo gruppetto va dal 47 al 52. Il fatto delle letterature abitazionali, osservazioni sul folklore, qui non c'entra, perché, ed è il primo gruppo di testi di cui vorrei parlare oggi per l'appunto, e ce li ho messi perché, diciamo, lo spunto, come dissi alla prima lezione, se non ricordo male, era dato dal tema su cui vertono gli scritti di Salinari e Gerratana e uno di quelli di Croce, incidentalmente quello di Togliatti, cioè la liceità di una linea De Sanctis Gramsci, che a noi interessa perché poi il nostro De Martino lancerà la linea De Sanctis Croce Gramsci e quindi si pone più o meno in relazione con questo inizio di discussione. L'inizio di discussione che si segnala però, a parte gli esiti che poi ci riguardano più direttamente, per le primissime mosse di questa operazione, diciamo, di costruzione dell'antenato nobile Antonio Gramsci per il Partito Comunista Italiano, che è una delle articolazioni più importanti della battaglia culturale che il Partito Comunista lancia nell'immediato dopoguerra, e che adesso è curioso perché io con Gramsci c'è un rapporto abbastanza antico, essendo abbastanza antico io, ma è la prima volta che mi trovo a trovare particolarmente plausibili una serie di cose che quando avevo la vostra età mi sembravano assolutamente inverosimili o perlomeno assolutamente non interessanti. Cioè, oggi mi sembra che effettivamente ci siano delle linee di continuità tra quello che ha combinato il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano in campo culturale e dato gli atti in prima fila, e una serie di indicazioni che sono nei quaderni del carcere di Gramsci in termini di delle questioni che abbiamo variamente visto anche con Crean e con Santucci, sulla questione dell'egemonia, sulla questione di quanto sia un tratto che rende originale la figura di Antonio Gramsci il suo interesse per i temi della cultura e quanto sia originale l'intreccio che lui vede tra battaglia culturale e battaglia politica, e come la battaglia politica non abbia nessuna possibilità di successo e il respiro cortissimo, sia da un punto di vista proprio cronologico, sia soprattutto da un punto di vista qualitativo, se non fa il debito spazio alle riflessioni su cultura nel senso più largo del termine e a quello che bisogna, si può, si deve fare in termini concreti di battaglia culturale anche per un organismo squisitamente politico come un partito. Mi sembra che effettivamente nel dopoguerra il partito cofondato da Gramsci abbia tenuto conto molto di questo tipo di indicazioni e abbia lavorato in modo molto attento, diciamo, su questo, prendendo sul serio quello che Gramsci aveva scritto nelle sue note dal carcere e riuscendo ad applicarlo anche abbastanza bene, usando lui stesso, proprio come essere umano, che è stato in carne ed ossa, come strumento di, non solo di riflessione, appunto, per prenderlo sul serio, ma anche come arma contundente e arma di battaglia nella battaglia delle idee. Questa dell'operazione di una lotta per l'egemonia nell'immediato dopoguerra da parte del Partito Comunista è stato, diciamo, un tema molto rilevante sul quale c'è stato un forte investimento di energie anche materiali, e l'uso di Gramsci è stato uno snodo importante di questo. Però adesso non volevo immediatamente, è quello di cui vorrei cominciare a parlare, volevo prima finire il fatto dei gruppi, diciamo, in cui possiamo un pochino ordinare queste 48. Il senso di questo primo gruppetto di 9, Croce più Cerradana più Salinari più Togliatti, va in questa direzione, che non è estrinseca rispetto al discorso culture subalterne, folklore, eccetera, ma diciamo un po' ne costituisce anche un fondamento. Un secondo gruppo di testi lo possiamo ordinare intorno a Ernesto De Martino. Ci sono, se non ho contato male, 12 scritti a firma di De Martino, più un altro paio che di discussione sul saggio del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e la galassia De Martino a sua volta si articola in diversi altri sottoinsiemi all'interno di questi 12 testi. De Martino ovviamente per noi è importante perché è stato forse la figura che negli studi demoetno-antropologici italiani è stato il più importante di tutti. Lo si continua a leggere, se ne continua a discutere, e quindi diciamo è un passaggio importante per la nostra storia degli studi, e lui ha avuto a che fare in modo rilevante con Gramsci, ma anche in modo molto personale. Io vedo a sua volta gli scritti che ho messo qui, che sono 12, sono proprio un classico esempio di come avrebbero potuto essere altri, avrebbero potuto essere di più e avrebbero potuto essere di meno. L'ultimo dei 48 è un saggio sul quale c'è già l'asterisco, ma ci metterò anche il secondo quando metto la gerarchia, cioè quello di Gianni Pizza, che è Giovanni Pizza, credo che il suo nome ufficiale sia questo, noi lo chiamiamo Gianni, ma insomma. Gramsci e De Martino, appunti per una riflessione, 2013. È un saggio molto lungo, però abbastanza lungo, però diciamo offre molti spunti di riflessione e attraversa un po' diversi aspetti del rapporto tra De Martino e Gramsci, e ci fa vedere come in teoria uno potrebbe appunto averci messo diverse altre cose. Per esempio, i primissimi scritti che lui commenta del 48 sono 4 o 5, non ricordo, articoli che De Martino pubblica nel 48, che sono immediatamente successivi alla pubblicazione delle lettere e poi del primo dei volumi Materialismo storico e filosofia di Benedetto Croce, e ci fa vedere come già nella iniziale riflessione inizialissima riflessione di De Martino su Gramsci ci siano una serie di spunti che torneranno negli anni a seguire. Però vediamo anche alla fine, quando Pizza parla del libro postumo di De Martino, La fine del mondo, come ormai lui abbia abbandonato il dialogo con Gramsci. Nella prima prefazione di Clara Gallini, che fu la curatrice e la collega che pubblicò dalle note inedite di De Martino il libro La fine del mondo, sintetizza: da Gramsci siamo passati a Heidegger. E ci sono delle riflessioni interessanti di Pizza su questo, diciamo, abbandono di Gramsci, che lui, diciamo, ipotizza essere più che un non mi serve più, una specie, lui ci propone quasi di vedere due antropologi in opera, Gramsci e De Martino, non solo De Martino, che ormai seguono De Martino, percorso completamente autonomo, che segue altre piste, ma non perché lo abbia rinnegato o non gli serva più, è proprio un percorso, diciamo, intellettualmente diverso. De Martino non è mai stato gramsciano nella teoria, non ha mai estratto elementi di riflessione teorica da Gramsci, come ha fatto viceversa Alberto Cirese, e però vediamo nella sua opera delle ispirazioni gramsciane forti e, secondo Pizza, ma mi sembra una cosa convincente, che operano per esempio nelle sue progetti di ricerca più importanti, quelli degli anni 49-59, le ricerche sul campo nel meridione d'Italia e le sue tre monografie cosiddette meridionaliste. C'è un'ispirazione implicitamente gramsciana. Di questo non c'è traccia nei 48 testi. I 48, cioè i 12 che fanno parte dei nostri 48, qui c'è, in ordine cronologico, parto direttamente dal 49, cioè intorno a una storia del mondo popolare subalterno, che è un saggio che desta abbastanza scandalo, che viene pubblicato sulla rivista Società nel 49 e si attira varie risposte e una discussione. C'è un gruppetto, e qui siamo 49, quindi non sono state ancora pubblicate le osservazioni sul folklore, perciò le date che dicevo prima, 47-50, hanno una qualche rilevanza. Dopo il 50, l'attenzione di chi è del mestiere tende a focalizzarsi abbastanza su quelle pagine, e qui per esempio Pizza ci fa vedere come ci sia una divaricazione tra quelli che sono più interessati a, diciamo, alla demologia, quindi all'approccio di studio delle tradizioni popolari, e De Martino, che non ha mai voluto, non si è mai interessato a una scienza del folklore in quanto disciplina autonoma, che fa una serie di scritti sul tema Gramsci e il folklore, e questo è il secondo gruppetto degli scritti demartiniani di questi 12, però poi essenzialmente abbandona il tema e non si interessa proprio di quella che sarà la discussione che si svilupperà anche nei decenni successivi. Lì, diciamo, non ci può partecipare perché muore nel 65, ma quel che ce n'è stato prima non è cosa che gli interessa a lui. La liquida con un altro dei gruppetti di testi, due, quelli che lanciano la linea De Sanctis Croce Gramsci, in cui lui scrive sulla rivista che avevano fondato Eugenio e Alberto Mario Cirese, La Lapa, e in cui, diciamo, lancia delle idee in piccolissimi scritti, ma piuttosto densi, su come si debba, lui, secondo lui, organizzare il settore degli studi che oggi chiamiamo antropologici, allora non si chiamavano così, in Italia, appunto basandosi su una linea De Sanctis Croce Gramsci, che escludeva da un lato l'antropologia di origine americana, che cominciava a essere presente allora in Italia con Tullio Tentori e più tardi con altri, Tullio Seppilli, eccetera, e dall'altro il folklore e le tradizioni popolari vecchia maniera, che erano rappresentate da Toschi, da Cocchiara e dai primi che erano andati in cattedra nell'immediato dopoguerra nel 1948. De Martino non vuole nessuna di queste due prospettive e in questi piccoli scritti sulla Lapa dà una sua idea piuttosto originale. E infine alcuni altri scritti in cui lui propone una cosa che con Gramsci non c'entra un granché, ma diciamo anche sì, che era l'etichetta folklore progressivo, in cui anche a partire dalle sue esperienze etnografiche, soprattutto in Lucania, aveva creduto di individuare quelle produzioni moderne, attuali, che si potevano riscontrare appunto nella ricerca di campo in quegli anni, in cui il ribollimento, il sommovimento socio-politico che attraversava l'Italia del dopoguerra, con la grande attivizzazione delle masse contadine e operaie e le loro rappresentanze politiche e sindacali, occupazione delle terre, scontri pagati a caro prezzo, la mafia che interviene manu militari e spazza tutto il quadro politico-sindacale, di si spazza via il quadro politico-sindacale di sinistra nella Sicilia, Portella della Ginestra, eccetera. E De Martino dice: beh, ci sono anche delle produzioni nuove, culturali, che ci vengono dal basso, dal popolo, e che lui chiama folklore progressivo. È una cosa appunto della quale poi non si interesserà ulteriormente, ma è un altro gruppettino degli scritti di questi 12 in cui possiamo isolare, che possiamo individuare all'interno di questi 12. Dopo De Martino, Cirese, che è in fondo quello che se ne è occupato di più in ambito italiano di Gramsci, e ci sono, anche qui se non ho contato male, 15 scritti a firma Cirese che spaziano dal 49 al 2008. Cirese era un po' più piccolo di De Martino. De Martino era nato nel 1908, Cirese nel 21, e quindi soprattutto all'inizio è una differenza forte, diciamo. De Martino era un punto di riferimento, un leader. Cirese lo diventerà, ma nell'immediato dopoguerra assolutamente no. Però anche lui, come De Martino, era attivo politicamente, e i suoi primi scritti che qui sono rappresentati sono riconducibili al tema militanza e battaglia delle idee. Scrive sull'Avanti, è un dirigente socialista, assessore alla provincia e poi al comune di Rieti. E su diretta ispirazione gramsciana ci sono appunto tre suoi scritti qui rappresentati. Poi c'è la Lapa, in cui praticamente non c'è nulla di suo, di gramsciano, se non le note di accompagnamento redazionali al dibattito fra De Martino e Toschi sulla linea De Sanctis Croce Gramsci. Ma anche quello è uno snodo interessante, perché la Lapa appunto ospita anche gli scritti di Tentori e apre all'ingresso in Italia dell'antropologia culturale americana. Quindi, quanto sia una rivista molto piccola e molto povera, finanziata appunto essenzialmente da Eugenio Cirese di tasca sua, ed è stata ristampata nel 91 integralmente, e vive soltanto per 3 annate, dal 53 al 55, però è molto densa, diciamo, di scritti e di presenze italiane e non italiane, rappresentative di parecchie correnti diverse. Quindi anche questo è un passaggio rilevante. Non a caso De Martino la sceglie per quell'intervento che dicevo prima. E infine, diciamo, la più lunga stagione di riflessione gramsciana da parte di Cirese che possiamo datare tra il 59 e l'80, in cui lui è quello che in Italia ci rese Alberto, usa Gramsci come strumento di riflessione, come interlocutore per fare quell'operazione di rinnovamento teorico della demologia italiana, cioè degli studi di tradizioni popolari, che secondo lui hanno senso e possono avere prospettiva soltanto se appunto si robustiscono teoricamente rispetto alla tradizione prebellica, diciamo, di epoca fascista, e che in Italia però era rappresentata dagli unici tre cattedratici ufficiali di tradizioni popolari, che erano Cocchiara, Toschi e Naselli. Giuseppe Cocchiara, Paolo Toschi, che era a Roma, Giuseppe Cocchiara in Sicilia e Carmelina Naselli pure in Sicilia, che erano stati attivi ovviamente durante il ventennio, se no non avrebbero avuto l'età per diventare professori nel 48. L'operazione di Cirese, in dialogo principalmente con Gramsci, è quella di tentare un rinnovamento, principalmente per certi aspetti, non solo, è quello di entrare un rinnovamento teorico, tanto da cercare di cambiargli anche nome, e cerca di lanciare il nome demologia, che non inventa lui, ma insomma esisteva nella tradizione dei nostri studi, ma non era molto, molto adoperato, proprio per dire: noi dobbiamo essere cosa diversa da quelli che ci precedono. Lo vedremo quando ci occuperemo degli scritti di Cirese, ma diciamo la riflessione su Gramsci è all'origine proprio delle sue, dei suoi tentativi di connotazione in termini nuovi degli studi di tradizioni popolari o demologici in Italia. Un paio di scritti di una figura che è stata pure molto rilevante nei nostri studi sono quelli di Luigi Lombardi Satriani, che ha insegnato in Sicilia, in Calabria, lui è calabrese, e a Roma lungamente fino a 2 anni fa, con un'impostazione che ha un'impostazione significativamente diversa da quella di Cirese. I suoi scritti qui rappresentati sono del 67 e del 68 e sono una forma di rilettura più, che cerca di tenere più fortemente insieme Gramsci con la temperie politica appunto della fine degli anni 60 e inizi anni 70. Questi suoi scritti poi verranno rielaborati, ripubblicati eccetera lungamente negli anni, abbastanza avanti negli anni 70, ma io ho messo le versioni originali. Quindi è, diciamo, anche questo rappresentativo di un filone di riflessioni. E qui, grosso modo, diciamo, ci fermiamo cronologicamente. Abbiamo detto Lombardi Satriani 68, ma va avanti per gli anni 70. Cirese ha segnato come data 80, perché dell'80 è Libretti Popolari Italiani, appunti su Gramsci, Santoli, Fernow, Müller, Wolf, cioè l'ultimo degli scritti originali che fa partendo direttamente da una riflessione delle note, sulle note dal carcere gramsciano su un tema specifico, ma insomma come saggio originale. Dopo l'80 c'è comunque, nel corso degli anni 90, c'è una stagione di allontanamento da Gramsci, in buona sostanza, in Italia. Fuori Italia non sarà così, ma in Italia sì. Questo l'ho accennato, diciamo, all'inizio del corso, ci ritorneremo a suo tempo. Ma adesso, soltanto per questa brevissima excursus di individuazioni di sottoinsiemi nella lista dei 48, vedete che sì, c'è qualcosa che si situa negli anni 90, c'è un saggio dell'87, per esempio, di Carla Pasquinelli, che è già una riflessione di carattere storico, oltre a Eboli, cultura e folklore in Italia, ma essenzialmente appunto questi degli anni, diciamo 2000, perché ce ne sta un 87 Pasquinelli, un cilese 95 che lo intervistano sul contributo di Gramsci all'antropologia, ma poi si salta direttamente al 2008, cioè anni a noi molto vicini, in cui ci sono un gruppo di saggi, anche diversi fra loro, di riflessione sul passato. Cioè, mentre fino a diciamo De Martino, Cirese, Lombardi Satriani, Gramsci è un interlocutore per tirar fuori posizioni nuove o subclassificato all'interno del filone ciresiano, il saggio di Vittorio Santoli del 51, tre osservazioni su Gramsci e folklore, che attualmente figura come con un asterisco. Vittorio Santoli era un signore molto importante, era un filologo, un germanista, ed era uno di quelli che nel periodo tra le due guerre fu un acrociano, laddove la figura di Benedetto Croce era una figura assolutamente egemone nel panorama culturale italiano. C'erano state alcune personalità come Vidossi, Santoli, che si erano occupati, non essendo loro degli studiosi di folklore, ma di tematiche folcloriche, a partire dai loro specialismi filologici, in modi indipendenti dall'influsso crociano, e non è un caso che saranno persone che nell'immediato dopoguerra apriranno un dialogo con la nuova demologia. E Vittorio Santoli scrive un saggio, Tre osservazioni su Gramsci e il folklore, che risulta per esempio molto importante per Cirese, quindi è a testimoniare, a segnalare, diremo qualche cosa, insomma spero che ci avremo il tempo, è a segnalare presenze diverse nel panorama culturale italiano, che non era solo Croce, e che tornano nel dopoguerra a interloquire con la nuova demologia, ma nel sottoinsieme, l'ho mentalmente rubricato nel sottoinsieme Cirese, Vittorio Santoli, anche se era ben più anziano di Cirese, di una generazione precedente. Poi, diciamo, è una questione di ripensamenti. Cirese, De Martino, Lombardi Satriani, i Santoli dialogano con Gramsci per proporre cose nuove. È un ingrediente di ricette nuove, di proposte che si vogliono nuove e che hanno a che fare con il presente scientifico, politico, sociale, culturale. I temi, le letture che sono qui dal 2008 in poi, tranne una, in realtà sono riflessioni che ripensano storicamente, in termini di storia degli studi, a questa stagione ormai lontana nel tempo. L'eccezione è quella di Giorgio Baratta, che è anche lui una figura dal nostro punto di vista esterna alla nostra disciplina. Giorgio Baratta è stato un filosofo, diciamo così, persona di vastissime curiosità, si è occupato di musica, si è occupato di cinema, di arti varie, ma essenzialmente ha insegnato filosofia della politica a Urbino, credo. A un certo punto ha cominciato a interessarsi di Gramsci ed è diventato uno dei maggiori esperti italiani di Gramsci, solo che con la sua impostazione appunto di apertura, innanzitutto ha dialogato con i lettori di Gramsci non italiani, e quindi con le cose che abbiamo assaggiato seguendo il percorso di Kate Graham e tutto il filone dei cultural studies, e in particolare lo storico inglese Hobsbawm, Tant'è che a un certo punto viene fondata una cosa che si chiama International Gramsci Society, che esiste ed è una importante realtà attuale, e Baratta diresse finché è morto qualche anno fa la sezione italiana, e una delle sue maggiori curiosità era per quello che dicevano gli antropologi su Gramsci. Quindi prima si va a leggere Lombardi Satriani, poi scopre Cirese e tanto ne rimane incuriosito che decide di dialogare personalmente con Cirese, lo vuole conoscere, c'è un capitolo importante del suo libro Gramsci in contrappunto che è dedicato interamente alla lettura che Cirese fa di Gramsci, e ha organizzato, è stato all'origine dell'organizzazione di ben due convegni tenutisi a Nuoro nel 2007 e nel 2008 presso l'Istituto Superiore Regionale Etnografico Sardo, ISRE in sigla, i cui saggi sono stati raccolti in un volume di Lares, che è appunto la rivista attualmente diretta da Pietro Clemente, che si chiama proprio così, Gramsci ritrovato. Il seminario del 2007, Gramsci ritrovato Gramsci ritrovato, non mi ricordo qual era il sottotitolo, quello del 2008 era Gramsci ritrovato tra Cirese e Cultural Studies. Per cui Baratta decise di portare fisicamente Cirese a Nuoro, è stata una delle sue ultime uscite nel 2008 di Cirese, ha tenuto banco con l'età che aveva per due giorni di fila, e quindi diciamo è un caso interessante quello di Baratta, perché non è più una lettura proiettata sul passato, lui è un gramsciologo, è un gramscista del presente inserito in un circuito internazionale che decide di andare a risollecitare cose che per gli antropologi sembravano un pochino messe in soffitta e nel dimenticatoio, e non è un caso che è stato anche forse grazie al suo impulso che appunto gli ultimi saggi che vedete qui, Fabio Dei, Pietro Clemente, Boninelli, che però se ne era già interessato per conto suo, e Gianni Pizza, antropologi che tornano a riflettere, a ragionare e a dialogare con Gramsci, quindi taglio storico ma anche con la mediazione di Baratta una proiezione sull'oggi e su quello che di oggi si dice e si usa come viene usato oggi Gramsci nel mondo. Questi sono un pochino diciamo i sottoinsiemi che mi è parso di poter individuare nei 48 testi, che quindi si possono sottoarticolare al loro interno e all'interno di ciascuno di questi sottoinsiemi segnalare delle letture guida. E, come dicevo, da un punto di vista strettamente pratico, magari già ho messo gli asterischi, ma sono ancora troppi da un punto di vista di programma di esame, quindi penso che userò la tattica di segnalarlo con doppi asterischi. E certamente diciamo gli autori per noi di riferimento sono Cirese e De Martino come persone. Cosa individuare col doppio asterisco di loro ci penso nelle prossime settimane. Di De Martino sicuramente intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e di Cirese certamente il saggio principale Concezione del mondo, come si chiamava il titolo esatto, Concezione del mondo, filosofia spontanea e istinto di classe, che è data dal 67 per un convegno che si tenne a Cagliari. Spesso i convegni gramsciani importanti finiscono col 7, perché essendo lui morto nel 37 vengono organizzati a tappe di decenni, quindi 67 era un trentennio, e che però ci rese ha rielaborato nel corso del tempo. Quindi queste due sono cose sicure. Però vorrei dare anche spazio alle ultime cose, appunto baratta, pizza, che ci danno dei segnali e degli arricchimenti più vicini ai nostri giorni, con una letteratura citata in bibliografia più vicina ai nostri giorni, insomma. Quindi questo vediamo un po'. Però ecco, volevo intanto preliminarmente segnalare un'articolazione interna a questi 48 testi. Io qui adesso mi fermerei se non avete altre domande, e poi l'idea sarebbe oggi di dire qualcosa su quei 9 testi iniziali, Croce, Salinari, Togliatti e Gerratana, e poi magari cominciare a entrare nel discorso De Martino, che si articolerà in modi diversificati. Domande? Voce, voce. Questo no, comunque sono cose di cui parlo tra oggi e la prossima volta, sto per dire domani. Comunque no, sicuro, nel senso che De Martino è stato, dopo, quando cominciavo a parlarne, volevo dare qualche elemento di biografia, e vi ripropinerò come link della lezione, se non quella di oggi, la prossima, una schedina che ho fatto anni fa con gli elementi minimissimi di biografia demartiniana. De Martino è un militante, un dirigente politico prima del PSI e poi del PC, cioè lui è organico, la spedizione, non mi ricordo se quella del 52 o altre, sono finanziate cioè prende soldi dalla CGIL e dal PC per vie dirette o per vie indirette. Non riesce a fare quello che ha fatto anche grazie al supporto finanziario dei partiti di sinistra e delle strutture. Poi dopo, nella raccolta, diciamo, nel lavoro concreto di campo, deve anche a volte fare finta di non essere persona di sinistra per avere campo libero con parroci democristiani vecchie e vecchie ben pensanti dei singoli villaggi, ma questa è un'altra storia. Un eretico, cioè questo, il saggio del 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno, su cui diremo qualcosa di non, sicuramente non oggi, più nel merito, è una cosa che fa arrabbiare, si attira risposte polemiche, però prima glielo pubblicano. Lui allora era ancora socialista, passa al PC nel 50 a quanto sembra, però esce su Società, che era rivista particolarmente vicino al PC, quindi prima glielo pubblicano, lo contestano e lo criticano. C'è nel numero successivo un ulteriore diciamo ping pong, e giustamente nel saggio che abbiamo del 2013 Pizza sottolinea un carattere eterodosso. Lui si auto etichetta come marxista creativo. Lui della teoria e dell'ideologia marxista in termini letterari gli interessa poco. Questo certo, però diciamo è un intellettuale di successo De Martino, è uno di quelli che se, lui era un personaggio anche scomodo anche da un punto di vista caratteriale, era un personaggio molto forte, una personalità molto forte, ed entrava in sintonia ma anche in forte contrasto con le persone con cui collaborava. Quindi diciamo la biografia intellettuale di De Martino e quella politica è fatta di incontri e scontri forti anche, ma non è che abbia subito ostacoli o il concetto di terra bruciata per le cose pratiche non lo applicherei, ecco. Comunque è proprio cose di cui parleremo, quindi se nel frattempo anche va a riscavare le reminiscenze è utile, perché possiamo lo ritiri fuori e vediamo di che cosa. Ne riparliamo nel merito se lo ritrova.